mentre c'era questa preghiera, continuavo a ripensare a questo muro che, volendo, dico all'equipe, il muro è stato forse anche uno dei simboli più importanti. Io, chi non lo sapesse, sono un geometra e ho studiato costruzioni quando andavo a scuola. Allora vorrei incominciare questa relazione finale costruendo un muro in cemento armato. Va bene? Allora io chiamerei Arcangelo e chiamerei... Tu ti chiami? Roby, venite qua. Adesso vi faccio vedere come si costruisce un muro in cemento armato e capirete poi come i nostri gruppi possono diventare muri di cemento armato. Allora vi chiederei di mettervi qui, dietro Gesù, dietro Gesù. Mettiti qui, alzate le mani tutte e due così e prendetevi per una mano. Allungatevi, allungatevi, allungatevi fino a tenere. Mano così, non mano. Questo è il ferro. Quando costruiamo un muro in cemento armato, Michele guarda, dobbiamo prima mettere il ferro. Il ferro lavora a trazione, quindi il muro. Però il muro non è fatto così. Se voi vedete, mettiamo dei barrini di ferro, non riusciamo a fare il muro. Allora dobbiamo incominciare a mettere del cemento. Allora chiamerei le signore dell'equipe che venissero qui. Le graditissime signore dell'equipe che venissero qui.
Maria Pia dov'è?
Veloci, veloci.
Maria Pia, vieni.
Allora vorrei che le signore si mettessero così, toccando le braccia, così. Tutti, tutto il ferro, il cemento vada, ma anche davanti. Vieni davanti, Francesca, qui davanti, proprio ruotate attorno. Poi chiederei a questa prima fila qui di queste signore, posate le cose, venite, fate la sabbia, perché solo il cemento non serve, ci va anche la sabbia. E vi mettete tutti intorno. Poi chiederei a 7-8 uomini che vengano e facciano la ghiaia. Sabbia più piccola, la ghiaia. Vieni Domenico, venite voi, voi, vieni Antonio, vieni anche tu a fare la ghiaia, venite anche voi a fare la ghiaia e mettetevi anche voi intorno a questo muro di cemento armato. Adesso abbiamo messo tutto per fare un muro di cemento armato. C'è il ferro, c'è il cemento che aggrappa, ci sono gli inerti che sono la sabbia e la ghiaia. Cosa manca? Che cos'è l'acqua? È lo spirito? Alda faceva bene. E cosa fa l'acqua in un muro? Allora adesso arriva un'effusione di Spirito Santo su questo gruppo di rinnovamento e il cemento comincia a chiudere le mani e la sabbia e la ghiaia avvicinano tutti e vanno a collaborare col ferro nella trazione e insieme alla compressione. E questo è un muro che non può essere, vedete, qui non passa più nulla, è un muro inespugnabile. Grazie ragazzi, questo è un gruppo di rinnovamento vero, dove ci sono coloro che sono il ferro, ci sono coloro che sono là, che sono la sabbia, la ghiaia, c'è chi è il cemento. E lo Spirito Santo, quando lo invochiamo nei nostri gruppi, dovrebbe essere proprio, che bello sarebbe se quando invochiamo lo Spirito Santo sentiamo anche questa attrazione. Allora i membri di pastorale, che dovrebbero essere il ferro, gli anziani, magari i membri di pastorale, il cemento, dovrebbero cominciare proprio a chiudere le loro mani, a trarre a sé, e la sabbia, la ghiaia, che sono inerti, si fanno prendere da questa cosa. È un piccolo esempio per far capire, io conosco i muri di cemento armato, ma un gruppo di rinnovamento, se diventa così, gli attacchi del maligno non ce la fanno nemmeno a calpirlo, perché un muro di cemento armato, dopo ci vanno i classici canonici 28 giorni per farlo maturare. Dopo questi 28 giorni, se voi provate anche a battergli un chiodo, dovete prendere chiodi d'acciaio e battere forte, perché non entra più nulla, okay? Nemmeno un'auto veloce che gli sbatte dentro non ce la fa nemmeno a scalfire. E allora cominciamo quest'ultima relazione. Siamo alla fine. L'ultimo giorno, per tradizione delle scuole, è il giorno in cui dobbiamo tentare. La preghiera ha già fatto il suo lavoro, io dovrò fare il mio, poi vivremo ancora dei momenti e poi ci sarà la grande celebrazione eucaristica di mandato, cioè di farvi assumere quella piena consapevolezza che siamo tutti missionari, che siamo tutti in una missione permanente su questa terra, che ognuno di noi è assolutamente titolato, incaricato dallo Spirito Santo e dalla Trinità di annunciare la salvezza di Gesù. Però lo dobbiamo fare con piena convinzione. Allora per quello che c'è la scuola. La scuola dovrebbe convincerci. Io vedo che dal primo giorno ad oggi sono cambiati tanti volte, ho parlato con parecchi di voi, le persone mi dicono siamo stati bene, abbiamo compreso, abbiamo visto anche la qualità, lo spessore, abbiamo conosciuto quale strumento di evangelizzazione privilegiato sia la preghiera comunitaria carismatica. Guardate che è un dono grande la preghiera comunitaria carismatica. Questo poter aprire un dialogo con Gesù insieme ai miei fratelli, un dialogo che a volte è una lode, a volte una richiesta, a volte un'intercessione, le abbiamo vissute tutte. Poi magari dopo, in un momento, sentiremo qualche testimonianza, le ho già sentite personalmente, ma sarebbe bello condividerle con tutti. Allora, la parola che ci ispira è questa qui. È un brano dalla lettera ai Romani che dice: per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente meritevole di misericordia, cioè verso di noi. Se noi lo andiamo a leggere da prima questo passo qui della lettera ai Romani, vediamo che c'è scritto qualcosa di particolare che va ben compreso, e questo è fondamentale proprio per una parola missionaria, perché ci dice che anche Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande magnanimità gente meritevole di collera, pronta per la perdizione. E questo è il 22. Il 23 invece dice: e questo per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente meritevole di misericordia, da lui predisposta alla sua gloria, cioè verso di noi. Cosa vuol dire Paolo? Vuol dire che ci dice che Dio non fa preselezione. Dio non mette prima buoni e cattivi. Quello sarà il giudizio finale. Qui ci dice Paolo che la grazia è per tutti. Voi lo sapete, la lettera ai Romani è una tra le lettere più pastorali, nella quale scrive ai giudei che sono a Roma a spiegargli perché anche i pagani devono avere questa grazia, e spiega anche i pagani perché i giudei non è che hanno un posto privilegiato, ma sono anche una primizia, lo sapete, lui dice loro sono diciamo la radice vera, noi siamo innestati dentro questa radice, però alla fin fine il frutto è uguale per tutti, quindi noi dobbiamo rispettare coloro che hanno portato l'alleanza fino a noi e noi ci innestiamo in questa alleanza. E dall'altra parte invece questi che hanno portato l'alleanza, sappiate che voi avete fatto tutto questo lavoro come i nostri gruppi, noi abbiamo pregato eccetera eccetera, e poi arriva un fratello ai nostri gruppi, prende la preghiera di effusione, nel giro di un anno questo qui diventa molto più bravo di noi nell'evangelizzazione, nella preghiera, perché è così, perché la grazia è così. È questo che ci dice questa parola: per raggiungere noi il Signore. Gesù fa l'immagine del seminatore e semina a larghe mani, no? Io mi ricordo quando ero ragazzino che all'inizio si faceva catechismo, no? E avevano chiesto una riflessione di questo seminatore, di questa parabola. Io vengo da un paese di campagna, quindi per noi era, si vedevano, no, queste operazioni di semina. E la prima cosa che ti viene in mente, dice, ma non può fare attenzione a non buttarla sulla strada, a non buttarla in mezzo ai rovi, se me costa meglio che faccia il tolto. E lì gli spiegava, diceva no, perché anche il più piccola zolla di terra deve avere il suo seme, pazienza se qualcosa va perso. E questo a noi ci deve far riflettere molto. mai fare pregiudizio, mai dire la grazia qui non si riverserà mai, inutile andare a predicare lì, inutile invitare questa famiglia al pellegrinaggio delle famiglie, è inutile andare a portare Gesù lì. Questo mai, questo è un peccato grave, soprattutto è un peccato contro lo Spirito. Mi è venuta a taglio una riflessione pensando a questa parola qui quando io sono stato amministratore comunale e ero assessore quando è scoppiata la crisi nel 2008, 2009, 2010 e nel 2010 c'erano parecchie famiglie povere in paese. E allora cosa fa? Come ogni comune, no? O ci si affida alla Caritas o ci si affida. E a un certo punto si è deciso così tra le varie iniziative anche quella, noi dicevamo del chilo di riso, cioè ci si dava a disposizione, il riso contiene molti amidi, un buon nutriente per chi era in difficoltà anche a mangiare, se trovassi un chilo di riso e poter mangiare un piatto di riso, spava. E mi ricordo che in una discussione, una sera ci trovavamo col gruppo di maggioranza e si discuteva e la discussione si infuocò molto perché mi hanno detto che sono venuti persone che hanno il cellulare iPhone, sono venuti a prendere il chilo di riso e questo qui, questa famiglia non ha bisogno perché e quell'altro ha solo da andare a lavorare, gli hanno chiesto di andare a lavorare, non è andato, è venuto a prendere il chilo di riso. Allora ho fatto un po' di intercessione, tipo, siccome mi preme la carità, dicevo come la risolviamo? Ho chiesto al Signore come la risolviamo? È venuto questo pensiero qui che ho comunicato e che vale anche per tutta l'evangelizzazione. Poi ho capito che vale anche per tutta l'evangelizzazione. Allora gli ho detto a questi miei compagni, gli ho detto noi dobbiamo farci una domanda previa e poi decidere serenamente. I casi sono due. O noi non vogliamo che chi non merita di prendere il riso lo prenda, e allora se decidiamo così sospendiamo la distribuzione dei beni, perché è impossibile prevenire, non possiamo mettere un vigile per ogni punto di distribuzione perché non avrebbe senso. Oppure noi vogliamo che anche l'ultima famiglia bisognosa abbia il chilo di riso e noi sappiamo che per far arrivare un chilo di riso a quel bisognoso ne dobbiamo pagare due. Decidiamo, hanno deciso, ne paghiamo due, ma che quello lì arrivi ad avere il suo chilo di riso. È la stessa cosa nell'evangelizzazione, è la stessa cosa nella missione. Noi per far arrivare, cosa ci dice Paolo, no? Dio per far arrivare fino a noi questa parola l'ha dovuta distribuire in tutto il mondo, anche a persone che non l'hanno accolta, anche a persone che non erano meritevoli, però la parola è arrivata fino a noi. Se si fosse fatta una selezione 2000 anni fa, poi con i nostri criteri che sono molto evangelici, il Vangelo sarebbe finito dopo un mese e mezzo, due. E allora l'invito all'inizio di questa relazione sulla missione, l'invito è proprio quello di non fare selezione. Il Comitato e il Consiglio Nazionale hanno dato anche un grande strumento che ci aiuta anche a non fare questa selezione ed è il programma Giubilare. Voi avete visto, vi è stato presentato il programma Giubilare. Voi vedete che quando ci hanno dato il programma Giubilare al Consiglio Nazionale, c'eravamo io e Antonella, di tutta una serie di pagine l'80% riguardavano i gruppi e le comunità. Gran parte del programma Giubilare è vostro, è dei gruppi e delle comunità, è vostro, è nostro, perché io anche faccio parte di un gruppo. Chiunque è venuto qui ha parlato fa parte di un gruppo. Quindi i gruppi avevano questa grande possibilità, hanno questa grande possibilità. E voi lo sapete che sono molteplici. Ricordiamone qualcuno, gli intercessori della misericordia, i nostri anziani, che prendevano un impegno, un'ora al giorno, un'ora o anche più, ma un'ora al giorno aggiunto a quello che già facevano, non l'anziano dice ma io prego già un'ora al giorno, no, ma tu me la devi aggiungere in quest'anno della misericordia, mi aggiungi quell'ora e io ti do anche delle intenzioni. E poi a molti, non a tutti perché è sempre la questione che l'Italia è grande, i numeri sono grandi, però da dove sono riusciti è arrivato anche un attestato di benemerenza a queste persone. E questo è anche stato bello, e questa preghiera si vede, questa intercessione si sente. Se vediamo che tante difficoltà cadono quasi senza aver operato nessuna azione umana, è segno che c'è della preghiera che ci toglie gli ostacoli. Poi sempre nel programma giubilare mi vengono in mente, visto che ne ho parlato prima, i cesti della misericordia. E allora si fanno questi cestini e si portano, anche in modo anonimo, dalle persone senza che sappiano da dove è venuta. La misericordia è anonima, non pretende sicuramente, se no non sarebbe misericordia. Se io do qualcosa per ottenere qualcosa, è uno scambio commerciale, è un negozio, come si dice in termine tecnico, non è misericordia. Misericordia dice: io do questo che è mio, do le mie primizie addirittura perché altri possano recuperare in dignità. Gesto della misericordia, ma poi cos'altro c'era? Cenacoli della misericordia, quando si andava, si va nelle case delle famiglie a pregare, magari c'è un fratello, una sorella del gruppo che per problemi di salute non riesce a venire, ci si va tutti a casa sua e si fa preghiera, lì si evangelizza anche la famiglia. Sono state tante le proposte fatte e sono state accolte. Quello che vi chiedo è segnalatelo ai vostri coordinatori diocesani, pastorali lo segnalino, perché noi dobbiamo fare tramite Gioacchino una rete, una griglia per sapere, perché ci chiedono: ma che state facendo in Piemonte? Boh, e non è bello. Allora questo segnalare, dove abbiamo fatto questo, ma quanti ospedali noi andiamo ad aiutare i cappellani, ad animare le messe? E questo lo dobbiamo sapere. In molti luoghi ci siamo e questo lo dobbiamo sapere, anche perché è un'esperienza che si accumula, l'una si accumula sull'altra. E allora vi chiedo anche questo, comunicatelo, comunicate ogni la più piccola opera di misericordia, perché voi non avete idea, quando siamo in Consiglio Nazionale, che noi in fretta leggiamo, magari dopo c'è il coordinatore della Puglia, mi dice: ma ho sentito questa iniziativa, da me si sono inchiodati perché hanno avuto dei problemi, e di lì vengono risolti. Quindi magari una piccola opera di misericordia fatta, non lo so, a San Damiano, ne fa aprire una a Brindisi. E questo è un corpo, questo è il corpo di Cristo. La misericordia poi in quest'anno qui, l'anno delle porte sante, la misericordia è una porta aperta. Noi, per grazia, in quest'anno qui possiamo diventare delle porte aperte. I membri di pastorale, gli anziani dei gruppi, i responsabili degli ambiti. Porta aperta alla misericordia. Mentre io faccio il mio ruolo, mentre io mi adopero, no? Per la mia crescita, posso essere una porta per il fratello, per la sorella che ho accanto. Che significa essere una porta della misericordia? Significa che chi viene vicino a me trova ristoro, trova quella pace, quella serenità. Qui l'abbiamo gustata, qui l'abbiamo gustata, ci siamo abbracciati continuamente gli uni gli altri. E questo deve essere la normalità, deve essere la quotidianità, devono essere i nostri gruppi, è la misura dei nostri gruppi. La misericordia è una porta aperta che non va chiusa l'8 dicembre. L'8 dicembre finisce l'anno della misericordia, il Papa chiuderà la porta santa, noi chiuderemo le porte del nostro cuore e chi si è visto, no? Quest'anno è stato un vedere, un'occhiatina, come potrebbe essere. E allora questa occhiatina deve diventare la misura della nostra vita, la misura del nostro cammino, la misura dei nostri gruppi. La crisi non finisce l'8 dicembre, quindi i cesti della misericordia non andranno a finire l'8 dicembre. L'intercessione, non è che dal 9 dicembre non ci sarà bisogno di intercessori, ce ne sarà ancora più bisogno. Il prossimo anno, lo sapete, è l'anno di grandi giubilei. E il prossimo anno è anche l'anno che ricorrono i 500 anni dall'ultima riforma, quella di Martin Lutero. Quindi anche lì ci sarà molto da parlare sull'ecumenismo. Chi è stata rotta lo sa quanto il Papa ci tiene che il rinnovamento sia anche ecumenico. Cioè, con i nostri fratelli cristiani separati, apriamo dei dialoghi, cominciamo. Cioè, come si avvicinano i cristiani? Come sto ecumenismo, come prende forma? Se non da persone che si attraggono. E noi abbiamo questa spiritualità, questo modo di pregare che è molto vicino ai pentecostali. E allora il Papa insiste molto anche su questo discorso. Quindi il prossimo anno per noi sarà un anno pieno di impegni. Se quest'anno ci è sembrato un anno duro, il prossimo anno sarà durissimo. Sarà di cemento armato proprio. E la preghiera comunitaria carismatica è un luogo della misericordia. E qui l'abbiamo veramente visto. L'abbiamo visto nella semplicità ieri, quando si sono fatti, che è successo? Gruppetti di 4 persone, sconosciuti, perché era detto, e questo è stato anche rilevato, l'importanza di sconosciuti, perché io magari mi apro di più davanti a una persona che non mi conosce, perché dico tanto domani non la vedo, quindi no, questo è comprensibilissimo. Fermo restando che la persona che ascolta in quel momento prega. In quel momento intercede, in quel momento invoca lo Spirito Santo. Voglio accostare alle nostre preghiere comunitarie, la parola mi ha colpito molto dal primo giorno che l'ho sentita e poi dopo mi è ritornata parecchie volte, quella che in Atti 11:15, quando Pietro viene chiamato da quella famiglia di Cornelio e in giro viene chiamato, ma questo versetto che mi fa... Lui arriva, gli raccontano questa testimonianza e poi dice: avevamo appena iniziato a pregare quando è sceso su di noi lo Spirito Santo, ma ancora di più, come era sceso in principio. Cioè, è stata Pentecoste. L'effusione dello Spirito Santo, Pietro ci insegna, qualunque effusione, quella avvenuta qui oggi, come quella avvenuta in questo momento stanno pregando magari in Puglia o stanno pregando in Papua Nuova Guinea, come diceva padre Matteo La Grua, è Pentecoste, è la stessa misura. Sono i recettori che magari cambiano. Perché se fosse vera Pentecoste, noi dovremmo uscire, andare fuori e cominciare a proclamare le meraviglie del Signore. Ma lo facciamo. Non lo facciamo adesso, lo facciamo quando torneremo a casa e da domani in poi. Questa è la Pentecoste. Ogni preghiera di effusione è una Pentecoste, ci insegna Pietro. E Pietro è il primo stupito. Ma guardate che il giorno di... Voi pensate, per gli apostoli cos'è stato il giorno di Pentecoste? Il giorno di Pentecoste si dice che erano timorosi, erano chiusi in questo cenacolo ed erano lì che non sapevano cosa fare, avevano paura perché il mondo fuori... era cattivo, li aspettavano saccagnarli. Che fare? Viene questo rombo di tuono. Gioacchino ce l'ha fatto vivere bene. Arrivano queste lingue di fuoco, queste persone vengono trasformate. Il mondo fuori è quello che era prima. Quelli fuori sono tali e quali, non è cambiato nulla fuori, è cambiato dentro. Lo Spirito Santo viene e cambia noi, non cambia il mondo. Non è che dice adesso fuori, vai fuori, sono tutti bravini, buonini, aiutano le signore a attraversare la strada, vanno a buttare l'immondizia. No, 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 fuori sono quelli prima, sono i nostri nemici quelli che erano nemici, quelli che ci odiano sono lì che ci odiano. Noi siamo diversi, siamo più coraggiosi. E allora usciamo fuori e proclamiamo le meraviglie del Signore. E Pietro... ormai incontenibile, e poi quando arriva a dire anche, no, quel Gesù che voi avete crocifisso, gli fa sentire tutto il peccato, ma li chiama, quando punta il dito gli dice voi, 3000 vanno da Pietro, non si sentono accusati, hanno sbagliato e vogliono rimediare, e Pietro li attira, li attrae. Quindi è stato, la Pentecoste è stato un evento fortissimo, ma che Pietro, lontano da Gerusalemme, lontano dal cenacolo, da solo, preso alla sprovvista, perché lui era andato a fare una cosa e invece gliene chiamano a fare un'altra, aveva appena avuto quel sogno che gli diceva che per tutti è la grazia, in quella cosa lì, che venga a dire agli altri apostoli che è sceso lo Spirito Santo come era sceso su di noi al principio, vuol dire che la misura dello Spirito Santo è una, ed è quella piena, totale. Non c'è una mezza misura, non c'è l'80%. Quando ci ritroviamo nelle nostre preghiere, dobbiamo pregare, ma oggi lo Spirito Santo è sceso solo per metà. Non è vero. È noi che abbiamo il cuore mezzo chiuso. E questo ci deve far riflettere. Quando alla fine delle nostre preghiere ce ne andiamo e siamo tornati peggio di quello che siamo entrati, questo è un guaio. Questo è un guaio, perché il Signore, ieri, meditando la parabola dei talenti, poi ne parlavo un attimo con Pierluigi, cioè, guardate che il Signore dà i talenti. Io penso, fate anche un pensiero a questo Signore qui, quando se ne torna, che gli dice, io l'ho sterrato e ti riporto il talento, e gli dice, servo malvagio e pigro. Ma taluni di noi, se fossero lì, sarebbero tornati con le mani in tasca. Tu mi hai dato il talento, l'ho sprecato tutto, non c'ho più niente, zero. Questo qui almeno gli ha ancora riportato il talento. Quanti di noi tornerebbero con niente? Non con i talenti raddoppiati, con niente. Quanti doni ci sono nella nostra regione che rimangono lì? Noi esortiamo, io quante volte vado a esortare persone, le invito, vieni a formarti, vieni alla scuola, datti da fare, fai questo servizio, ma non ho tempo, ma qui, ma là. Le scuse non ci mancheranno mai, gli impedimenti non ci mancheranno mai, avremo sempre motivi per dire di no, ma lì consumiamo il nostro talento e poi dopo ce ne andiamo tristi. Diciamo, questa cosa non mi trasforma, non mi cambia. Alcuni vanno a cercarla altrove, altri escono dalla Chiesa. Qui è così, qui, quando tu ricevi questa effusione di Spirito Santo così potente, a un certo punto ti riempiono le tasche di talenti e devi decidere, che faccio, me li spendo, li sperpero, oppure li faccio fruttare. E allora con coraggio. È ovvio che chi è venuto qui a parlare non è la prima volta che parla, non è che un giorno il Signore gli dice adesso vai, prendi un microfono e parli. Lo hai fatto sbagliando parecchie volte, lo hai fatto all'inizio e poi ti sei andato a informare, hai letto dei libri, hai letto dei testi, hai ascoltato, ti sei mosso, hai girato, finché a un certo punto senti che il Signore questa unzione te la fa progredire. Ma perché sei andato dietro a questo cammino, non ti sei tirato indietro, ma hai camminato. Nella nostra regione, questo lo devo dire da coordinatore, nella nostra regione sono troppe le persone che si tirano indietro, troppe. Ma che pena, che delirio quando ci sono i rinnovi, andare a cercare tre persone che vogliano servire. Non si trova. E c'ho il campo, c'ho da seppellire i miei genitori, c'ho da provare un paio di buoi. Sono poi queste le scuse, sono poi queste le scuse, perché il Signore, se tu gli dici di sì, gli dico, Signore, io ti dico di sì a questo servizio, ma dall'altra parte dammi una mano, e il Signore te la dà. Ma se tu gli dici di no, e dico, allora sei deciso, se tu in cuor tuo hai deciso, io voglio morirci su questa situazione qui finché mi consumo inutilmente, sei libero, vai, consumati lì, rimani lì. La grande bellezza del rinnovamento è proprio la possibilità di fare un cammino di servizio verso i fratelli, è la cosa più bella, è la cosa principale. La preghiera comunitaria ci sprona proprio a donarci ai fratelli. Se noi ci neghiamo, svegliamo tutto il potere di un'effusione. Guardate Pietro ritornando alla sua effusione, poi reiterata e reiterata, lui è andato in prigione, ne è uscito, finché lo sapete, ha dato la vita. Felice, i primi martiri ci insegnano questo e i martiri del nostro tempo ci insegnano ancora questo. Persone che fanno opere grandissime nel nome di Gesù e noi non siamo capaci di dire sì. Una qualunque dei nostri fratelli che abbia ricevuto la preghiera di effusione da un anno, due, dovrebbe dire io vorrei servire. Poi se i fratelli ritengono anche che vada bene e mettono la famosa croce vicino al mio nome, ecco fatto. E mi metto a servire. E qui mi vorrei agganciare, così vi faccio capire bene che cosa significa servire. Mi vorrei agganciare a quel documento Iuve Nascit Ecclesia che vi è stato consegnato, abbiamo fatto stampare, ve l'abbiamo dato perché lo leggiate. Io vi dico qual è stata la sensazione la prima volta che l'ho letto, poi la seconda, la terza, anche uno per farsi un'idea chiara. Quando parla dei doni carismatici, dei carismi, li spiega molto bene, ve l'ho detto, questa è la scheda del PUF dei carismi scritta in modo esemplare. Ma a un certo punto vedo che parla, quando parla dei movimenti, non parla dei carismi fondazionali. Tormenta è un carisma fondazionale legato a una persona. Neocatecumenali hanno Chico, Carmen, i focolarini avevano la loro fondatrice Chiara, CL, Don Giussani. Io conosco Papa Giovanni XXIII, è una comunità ma anche diventa movimento con un indirizzo altamente sociale. Conosco CL, conosco neocatecumenali, conosco anche Papa Giovanni, i focolarini conosco di meno, però vedo che per loro questa struttura è come se fosse una piramide, c'è il fondatore col carisma e da questo carisma ne fa discendere un'opera dello Spirito Santo. Quindi c'è il fondatore si fa un gruppo di persone che insieme collaborino con lui e condividano questa visione, lui trasferisce questa visione che ha, questo carisma fondazionale lo trasferisce e di qui nasce un movimento ed è una piramide fatta con al vertice il fondatore e via via, poi il fondatore muore, che ci verrà chi lo sostituisce eccetera eccetera e prende il via un grande movimento, una grande opera dello spirito. Va bene per tutti i movimenti che ci sono tranne per il rinnovamento. Perché noi non siamo nati da un carisma fondazionale, noi siamo nati da un carisma assembleare, da un carisma comunitario. E quindi questa piramide c'è, ma è una piramide rovesciata. Cioè l'unità di misura che muove ogni regola è il gruppo o la comunità. Ed è sovrana. Ed è sovrana. Infatti, non pensate che negli altri movimenti c'è una linea guida che va rispettata, pena l'estromissione. Le regole sono veramente ferree, si fa così. Ed è bello fare così perché chi partecipa gli piace sottomettere questa regola e fare le cose che gli vengono dette. Noi no, noi le regole le fanno i gruppi, le regole le fanno i fratelli dei gruppi. Quando ci incontriamo in comitato, in consiglio nazionale, ognuno porta l'esperienza che ha avuto dal suo consiglio regionale e i consigli diocesani, i pastorali, e si lavora proprio per rendere questo cammino possibile. Quindi sotto questo enorme numero di fratelli che sono in cima, sotto ci sono coloro che servono, pastorale di servizio e hanno sulle spalle i gruppi, coordinatori diocesani e hanno tutta la diocesi, comitato regionale alla regione, comitato nazionale a tutta l'Italia. E che si fa lì? Si cerca di capire tramite questo insieme di formazioni dove lo spirito vuole mandare il rinnovamento. Dove lo spirito vuole mandare il rinnovamento. E voi pensate, c'è una guida cuneiforme così con davanti, è difficile da guidare, è difficile perché se prendo una stortura prima di ricorreggere la rotta, ma noi siamo così. Quindi più il livello base, più i nostri fratelli crescono nello spirito, più il nostro movimento diventa bello. Papa Francesco ritiene fondamentale il nostro sistema, ritiene che il rinnovamento sia veramente quello che si dice una chance. Lui scommette tutto sui carismatici. Vedete, è venuto due volte ad incontrarci, non è andato a incontrare nessuno, non è andato allo stadio, non ci pensa nemmeno ad andare, è venuto ad incontrare noi. Perché? Perché crede fortemente in noi, in quello che possiamo fare. Ci crede fortemente. Quando ho parlato con Monsignor Gabriele Mana, che nel vescovo di Biella e nella nostra conferenza episcopale è colui che presiede alle aggregazioni e ai movimenti, c'era anche Antonella, ci disse questa cosa qui. Lui era appena tornato da Roma, da una riunione della CEI nazionale, di tutti questi membri, di tutti coloro che seguono proprio tutti i movimenti. E ci disse, soprattutto rivolto a noi del rinnovamento, voi avete il becco giallo. Che di per sé, io non sapevo, io so che è il merlo che ha il becco giallo, ma perché ci dà dei merli? Lì per lì non ho detto, ho incassato, da buon pugile, ho incassato e ho fatto così. Ma è stato però un bel incontro, pieno d'amore. Poi era il secondo, il primo era stato un po' diverso. Poi mi ricordo ci ha accompagnati e ci ha abbracciati sulla porta, ci ha fatto un forte abbraccio e ci ha ringraziati molto. E ha ringraziato il rinnovamento che ci sia. Allora poi andiamo a capire che cos'è. L'espressione becco giallo, io non so se lo sapete, il merlo mette il becco giallo quando è nella piena maturità. Quindi quando ci ha detto avete il becco giallo, di voi siete maturi. Noi, e parla della gerarchia della Chiesa, cioè i ministri ordinati, i sacerdoti, ci dobbiamo occupare del clero sfuso, del clero sfuso, non aggregato, cioè di quelli che la domenica vengono a messa ma non sai fino a che punto hanno conosciuto la salvezza di Gesù, fino a che punto fanno un cammino. Quindi loro dice, noi possiamo solo più fare questo. E lì ho compreso quanto loro si aspettano da noi un servizio, si aspettano da noi un grande servizio a favore della nuova evangelizzazione. Altro che andare da loro a chiedergli potete aiutarci, loro aspettano noi che andiamo ad aiutarli, aspettano noi che arriviamo lì e li aiutiamo. Io mi chiedo se è un bel momento, magari in una diocesi, noi intanto andiamo a trovare i vescovi, li scocciamo, ma viene un vescovo e gli dice, allora, voi del rinnovamento che siete bravi, che avete questa bella struttura, che pregate così bene, allora, andate in quel paese là, 3.000 anime, andate da quel parroco e mi fate una missione popolare. Visto che anche gli ordini religiosi ormai sono inflazionati e non hanno persone, ma noi saremmo pronti a fare una missione popolare. Noi saremmo pronti ad andare a bussare casa per casa e a portare un annuncio di bene. Queste scuole dovrebbero preparare a questo. L'effusione dello Spirito Santo dovrebbe colmare questa lacuna. Noi dovremmo avere il coraggio di partire a coppie, perché a due, metterci al servizio di un sacerdote, di un parroco, andare a bussare. Lo dico perché io l'ho fatto. Mi è stato chiesto di farlo, l'ho fatto, in un paese comunista, fortemente comunista. Io mi ricordo il primo, eravamo timorosi, poniamo il citofono, esce fuori un omaccione enorme,